L'imponderabile confonde la mente. Anna Oakes. Di colpo, l'imponderabile. Alle 8:45 del mattino. C'è un'umidità del 200%. Le pareti buie della mia cucina, dove siedo quasi senza vita, sono impregnate di un'acqua rancida che confina con la melma. Il sole non filtra in questo anfratto del mio appartamento, come in quasi tutto il resto. Ma ciò non impedisce al caldo bagnato di avvilupparmi come in una sauna finlandese. Sono spossato e avvilito da questa calura assurda come il resto del paese. Indosso in esclusiva delle mutande stinte, un tempo bianco accecante, ora, dopo 700 lavaggi, hanno virato su una micidiale tonalità di beige che deve essere una specie di tabù nel mondo della moda. Mai visto un beige così ributtante. Con le braccia pesanti come container sto cercando disperatamente di portare una fetta di pane e marmellata alla mia bocca pastosa e disidratata. Faccio colazione, insomma. Mentre addento, scorgo una cosa mai vista in Brasile. Vedo nell'angolo in basso uno scarafaggio che cammina come a rallentatore, flemmatico come una vecchia zia di Birmingham. È la prima volta che non li vedo correre come ossessi della vita. Non è ferito, non è malato, ma che... Subisce anche lui questo caldo ai vertici storici, come me, come tutti. La radio, la TV brasiliana, l'hanno detto tutti, con chiarezza. Fratelli, sorelle, statevene a casa e appicciate i ventilatori e poi mettetevi a pregare di sopravvivere. Da fermi, però. Altrimenti sudate e morite. Insomma, si boccheggia, come se stessimo supini sotto alla marmitta del Porsche Carrera. C'è fame d'aria. Prima ancora che di freschezza. Come se non bastasse la nausea del caldo inenarrabile, bisogna aggiungere anche che oggi è il 31 dicembre 1999 e la tristezza dell'ultimo dell'anno io non sono mai riuscito a rimuoverla. Ma c'ho le idee chiare in merito. Me ne starò a casa. Andrò a dormire alle 11 e quando domani mi sveglio sono in un nuovo millennio. Mica mi emoziona questa cosa qui, né mi fa paura, ma che... Una faccenda come un'altra. È in questo contesto apocalittico che bussano alla porta. Nessuna novità. A quest'ora approda sempre la donna delle pulizie, cerca di farmi sopravvivere un altro po' e per regalarmi questo lusso inutile prende ogni mattina 4 autobus da una favela dove non possono entrare neanche i Marines, a meno che non vogliono morire, a pallonate di merda solida in fronte. Là dentro non ci entra neanche Gesù Cristo in un momento di distrazione. Ha paura degli uomini e del cattivo odore. E di guardare dritto in faccia i casini che ha combinato. Solo Ratto ci entra là dentro, naturalmente. Il tragitto dalla cucina alla porta è di 5 metri, ma con questi 56 gradi che troneggiano a palle di fuoco, appare come una traversata del Pacifico a remi. Striscio i piedi colpendo di collo pieno un paio di scarafaggi. Senza aver fatto gol, tuttavia, apro la porta, ma lì, sul pianerottolo, non c'è la donna delle pulizie. No, c'è l'imponderabile. L'imponderabile ha 60 anni, è alto 1,92 m, filiforme, come certi disegni dei bambini di 6 anni, una postura che lo fa pendere in avanti tipo i microfoni a giraffa. Acquisita negli anni per evitare ostacoli di tutti i tipi, sfoggia la forma di un giocatore di basket, ma appare immediatamente meno simpatico dei giocatori di basket. Ha una mano intasata in un doppio petto blu con bottoni d'oro, in un atteggiamento passatista da gerarca, come me li descriveva con puntigliosa precisione mio padre. Una camicia bianca fatta su misura ospita una cravatta rossa che poi scoprirò essere di un negozio di un mio concittadino che a forza di impiccare i colli della gente ha messo su un impero non da poco. Frastagliate e impensabili sono le strade per l'accumulo di denaro. L'imponderabile ha bei capelli neri vezzosi e ondulati di lunghezza media perché vuole farci credere di appartenere al mondo dei giovanotti. È un sorriso inamovibile che neanche Arigliano nella pubblicità del digestivo Antonetto, dopo che aveva compiuto 11 rutti e tutto si era rimesso in modo armonico a livello intestinale. Avrei dovuto capirlo subito che le cose non quadravano fino in fondo, per una semplice ragione: così vestito, dopo 3 piani a piedi, avviluppato nel fuoco infernale di umidità, L'uomo in questione non presenta neanche un vaghissimo accenno di sudore. Misteri dell'anatomia umana assoluti che fanno girare le palle. Comunque, datemi dei volti, diceva un mio conoscente violento, che io sono pronto per le gomitate. Questo pensiero mi aleggia in quel che resta della mia testa consumata dalla calura. Chi sei? Chiedo a stento da un oltretomba sudato. Risponde subito, come un registratore che non conosce guasti. Un tuo grandissimo ammiratore. Possiede denti alti come zanne, da vampiro in congedo. Mi esce una bella frase, i miei ammiratori sono morti, per questioni anagrafiche. Stabilisce subito dei principi solidi, come se glieli avessi chiesti, e dice senza permesso, devi sapere subito una cosa da me. Non sopporto i pessimisti. Il pessimismo è una bugia, l'ottimismo è la verità. E infatti tu non dici il vero. I tuoi ammiratori non sono affatto morti, sono in giro per il mondo, inginocchiati davanti alla tua effigie e pregano una cosa sola, che tu torni a cantare. Io ridacchio e dico, se la devono passare proprio bene i miei compaesani, se trovano il tempo e il modo di pregare una cosa così insulsa e superflua. Lui, senza battere ciglio, riesce a parlare senza alterare la posizione del suo sorriso, come un ventriloquo. Sì, se la passano proprio bene i nostri compaesani da quando gli diamo una mano noi. Perché? Non leggi i giornali che dicono che se la passano bene? No, dico io, non leggo i giornali italiani da 20 anni, più o meno. Non so nulla dell'Italia. Sono fermo a 1980, mi ricordo che prometteva bene Bettino Craxi. E infatti ha mantenuto tutte le promesse. D'impeto afferma lui, toccato nell'intimo. E poi, chiedo subdolo io perché conosco la vita e sebbene disinformato, lo posso immaginare che poi le cose si sono sfilacciate dentro un mare di problemi. Lui, l'imponderabile, ora deglutisce con lieve avvilimento, la voce violentata dall'emozione, sta per piangere perché sta ripensando a Bettino. Trova le parole dentro una commozione asciutta, lì sul pianerottolo, perché io non ho ancora deciso se farlo entrare oppure no. Questioni di diffidenza istintiva. Ad ogni modo sta ancora nella fase che mi deve sedurre e dunque mi elargisce tutte le risposte che voglio. Poi non sarà più così. Ma procediamo per gradi. Mi dice, e poi le promesse hanno iniziato ad avere un prezzo fuori mercato. E noi tutto ci possiamo permettere tranne di andare fuori mercato. E allora ci è andato Bettino fuori mercato. Infatti è stato esiliato da Mamet in Tunisia. Ho capito parzialmente, dico io con sincerità. Avrò modo di farti capire bene tutto, dice lui. E mi preoccupo perché è palese che questo, con questa frasetta, mi lascia intendere che cova progetti su di me. E io invece ho come unico progetto quello di sopravvivere al calore asfissiante fino alle 11 e poi andare a dormire e svegliarmi nel 2000, che per uno con le peripezie della mia vita va detto che è un bel traguardo, mica da poco. Non voglio altro. Mettere il naso per un attimo nel 2000 e poi chi si è visto si è visto. Mezzo tuffetto nel futuro. Poi mi faccio la borsa e vomito una bella buonanotte a tutti quanti e a tutta la vita. Invece questo cristiano in doppio petto deve avere altri programmi. Mi vuole coinvolgere, c'ha l'animazione nell'intelletto, scambia le persone per ospiti paganti del villaggio turistico. E la sua sicurezza mi lascia intuire che vuole regalarmi una terza vita, lunga e articolata. Questo qui, chiaro come la limonata, ha intenzione di spappolarmi la vecchiaia dentro una cosa altra che ancora non ho capito qual è. Nessun dubbio in questo senso, perché altrimenti perde tempo con me uno così l'ultimo dell'anno del millennio? Intanto due domande sorgono oggi in Brasile. 1. Chi cazzo è questo? 2. Come cazzo mi ha trovato? Ma mi aggredisce con una curiosità primaria. Ma davvero non sai niente di quello che è successo in Italia? Ma perché? Cos'è successo? È cambiato tutto, sogghigna con un orgoglio che non promette la felicità. Io dico falso e sibillino. Gli artisti hanno il dovere di staccarsi dalla cronaca e puntare all'essenziale. Poi, per stemperare l'involontaria sentenziosità, aggiusto il tiro alla vecchia maniera, così chioso, mi cagate il cazzo, tutti quanti. Lui, insensibile alle parolacce, fa giustissimo. Ma l'essenziale parte dalla cronaca, dall'interpretazione della cronaca. Io ho un apparato genitale di una certa consistenza. Si sta sparando le pose, è evidente, ma da qualche parte ci deve essere la sostanza. Poi si produce in un dettaglio tecnico che nessuno gli aveva chiesto. È spazioso il tetto del tuo palazzo. L'elicottero non ha avuto nessuna difficoltà ad atterrare. Non ha resistito alla tentazione. Dopo 3 minuti è crollato. Mi ha voluto far sapere presto presto quello che è, cioè un'arricchita del cazzo. Sei arrivato in elicottero? Chiedo io senza curiosità. Normale, dice lui senza presunzione. Come l'hai fatti i soldi? Passo al sodo io. Cross collateralizzando i rischi, diversificando gli investimenti in una molteplicità di attività. I ricavi compensano le perdite. Ma dunque sei un imprenditore. Non basta nella penisola. Sono dovuto diventare anche deputato della Repubblica. E poi mi dici che tutto è cambiato in Italia, dico io beffardo. Assolutamente sì. Per esempio i comunisti in Italia non ci sono più. Ma quelli non c'erano neanche prima, affermo io solenne e spericolato. Poi ribadisco, insomma, non è cambiato proprio niente nella sostanza, come sempre. Come sempre è cambiato il bersaglio del pettegolezzo, ma nella profondità delle cose e delle persone, caro deputato e imprenditore, quello è un paese aggredito dalla paura di cambiare anche le mattonelle del cesso. Credi a me, che ho messo piede in milioni di bagni italiani per fare il bidet dopo essere stato ospitato nei letti dell'amore. Non cambia proprio niente laggiù. Vedrai, vedrai, promette lui. Ma io mi faccio sintetico e opponente. Non vedrò un bel niente, bel giovanotto elegantone. Ora devo tornare alle mie attività, ti saluto. E faccio per chiudere la porta, ma quello mi apostrofa lesto lesto con la parola... E quale sarebbe la tua attività? Devo cross-collateralizzare gli scarafaggi. Ride, perché sa che adesso si deve ridere. Poi si fa serio come un uomo cattivo e spara... Sono venuto da Roma in Brasile per prendere un caffè con te, non me lo offri? Ci ha infilato la lingua tra lo stipite e la porta, anziché il piedone. Sospiro, ma non ho niente da fare, lo faccio entrare.